Chiedo a Monsignor Cancian perché non abbiamo tempo di fare una pausa. Anche Monsignor Cancian non ha bisogno di lunghe presentazioni. Chi è che non conosce Monsignor Cancian? Comunque è vescovo di Città di Castello, come tutti ben sanno è stato a lungo generale dei Figli dell'Amore Misericordioso. A lungo lo stesso, per lo spessore e l'intensità. No. Siamo veramente, ovviamente, molto contenti, gioca in casa, e quindi lasciamo la parola al suo intervento, che è sul tema della misericordia divina come risposta alla miseria umana.
Anzitutto un caldo e fraterno saluto a tutti voi che siete qui a Colle Valenza in questo giorno per noi della famiglia dell'amore misericordioso, molto importante, poi in vista della prossima beatificazione di Mare Speranza. Vado subito a quello che vorrei dirvi, tenendo conto che il professor Zammagni è partito da un'analisi della situazione dal punto di vista economico, e però ha fatto chiari riferimenti anche alla speranza con la S maiuscola, la speranza umana e soprattutto cristiana, quella speranza che Mare Speranza ha incarnato non solo nel nome ma soprattutto nella sua testimonianza. Io mi svolgo la relazione a livello biblico, perché quella è un po' qualcosa della mia competenza, e mi pare che sia importantissimo verificare la risposta della misericordia di Dio, così come la Bibbia ce la propone, alla miseria umana. Parto da una frase di Papa Giovanni Paolo II, fra poco sarà canonizzato, che dice così: la dimensione indispensabile dell'amore, il suo secondo nome è la misericordia, e viene fuori amore misericordioso, appunto. È questa misericordia il modo specifico della rivelazione di Dio e dell'attuazione sua nei confronti della realtà del male che è nel mondo, che tocca e assedia l'uomo e che si insinua anche nel cuore dell'uomo e può farlo perire nella Geenna. Dunque è l'amore misericordioso, dice già nel 1980 Giovanni Paolo II, che è stato qui proprio in questo salone a cui è dedicato anche, ed era presente Mare Speranza, è stato lui a dire: guardate che l'amore che il Signore Gesù è venuto a rivelarci è l'amore misericordioso. Misericordioso è il suo secondo nome, ed è un secondo nome che ci riguarda da vicino, perché se non ci fosse, ecco, l'amore di Dio potrebbe non toccare la nostra miseria. Ma siccome noi abbiamo la miseria con noi dalla mattina alla sera, quindi quell'amore non ci servirebbe, non ci aiuterebbe. Dice Madre Speranza, in un testo del 1942, che poi lei ripete quasi letteralmente più avanti: il buon Gesù mi ha fatto comprendere che ho bisogno di conoscere me stessa, di conoscere Lui. Mi ha detto che la conoscenza di me stessa insieme alla conoscenza di Lui favorirà l'unione intima ed affettuosa dell'anima mia con Lui. Mi dice che Egli è la perfezione e io l'estrema povertà, e che nonostante ciò vi è una certa connaturalità e rapporto tra i due. Nel mio Dio trovo tutto ciò che mi manca. Egli si è abbassato fino a me per darmi il suo amore e colmarmi di benefici, e io mi rivolgo a Lui come all'unico Signore che può rimettere i peccati e rimediare alla mia irreparabile debolezza assetata di felicità e di amore. In Lui trovo l'una e l'altra cosa, dato che per amor mio Lui esaudisce ogni desiderio del mio cuore e contemporaneamente mi dà la perfezione e la felicità che derivano dalla sua conoscenza. Pare che sono parole molto chiare e molto belle, dette da chi ha incontrato davvero il Signore, l'ha visto il Signore, e soprattutto da chi l'ha sperimentato proprio nella sua esistenza. Questi testi di Giovanni Paolo II di Mare Speranza ci dicono chiaramente che la misericordia, la miseria, invece di respingersi, perché concettualmente diciamo l'amore non sopporterebbe diciamo, la pienezza, la perfezione, ecco, non sopporta la mancanza, l'imperfezione, la miseria. Questi due concetti invece di stare per conto loro e quasi di respingersi si richiamano e si corrispondono. Senza l'una, senza la misericordia, non ha senso la miseria e viceversa. Anzi, l'una fa risaltare l'altra, è rivolta all'altra, la invoca. Sono correlati e complementari. E se non lo fossero, poveri noi, no? Rimarremmo con la nostra miseria. Di più, tra di loro, tra misericordia e miseria, corre una relazione direttamente proporzionale. Più miseria, più misericordia. No? Noi moralmente diremmo no, il contrario. Invece, evangelicamente è così. Il Signore, scrive Madre Speranza, raddoppia il suo amore, anzi probabilmente nell'originale dice si fa in quattro, per dirlo in termini nostri, nella misura in cui diventa l'uomo più miserabile. Più l'uomo diventa miserabile, più il Signore si accanisce, diciamo così, insegue questa creatura misera che siamo ciascuno di noi. Qui si fonda appunto il principio speranza, che trova la formulazione più alta nella parola di Paolo quando dice: dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Ripeto, se così non fosse, la miseria dilagherebbe e chi la fermerebbe? Anche Madre Speranza afferma a parole sue questa gioiosa certezza, così: l'uomo più perverso, il più miserabile, perfino il più abbandonato, è amato con tenerezza immensa da Gesù, che è per lui un padre, una tenera madre. E il testo più bello, diciamo, no, dal punto di vista evangelico, e poi leggerò anche il commento di Madre Speranza, è il ladrone pentito. Quello mi pare che sia il testo che riassume questa misericordia che abbraccia la miseria umana nella situazione più critica, più fallimentare, aprendo direttamente, immediatamente il paradiso. Non so se è poco. Allora svolgo questa cosa in questo tema in quattro punti, ma li accenno appena perché mi pare che non c'è tempo. La prima risposta della misericordia è la prima, quella che diciamo possiamo mettere per prima seguendo i Vangeli, è il Signore che viene ad illuminarci con la sua parola, con il pane della parola. Possiamo chiamarla miseria intellettuale, detta così, possiamo chiamarla anche lo sbandamento, il non sapere dove andare, proprio come quando un uomo non capisce più, non sa dove orientarsi. È questo che Gesù dice quando all'inizio del suo ministero, richiamando il profeta Isaia, dice: lo Spirito del Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, il messaggio della buona novella ai poveri, e i poveri sono tutti, no? Tutti hanno bisogno della parola del Signore. E l'evangelista Matteo dice che Gesù, apparendo sulla scena pubblica, metteva in atto la profezia ancora di Isaia: il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Un popolo nelle tenebre, è un'immagine proprio da... in cui veramente c'è una situazione di perdizione, no? Si può morire anche avendo di che mangiare nelle tenebre. Questo popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Gesù è la luce, ovviamente la luce dell'amore che si fa luminosa anzitutto con la sua parola. Beati, ecco, abbiamo il discorso di Gesù, le beatitudini rivolte a questi poveri avvolti nelle tenebre. sentire questa parola che illumina appunto e squarcia le tenebre, ecco qui il Vangelo, ecco qui l'Evangelii Gaudium di cui parla appunto Papa Francesco. È bello che Papa Francesco abbia messo questo titolo, perché è questo proprio il punto principale della nostra fede, la gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita di chi incontra Gesù, perché Lui è la luce. E coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento, dall'oscurità appunto. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, e qui ci ricolleghiamo a quello che diceva il professor Zammagni, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, eccole qui le parole, gli aggettivi, dal cuore comodo e avaro, della ricerca malata di piaceri superficiali, della coscienza isolata. Dunque, un Gesù che viene ad illuminarci nella nostra non coscienza, nel nostro non capire, nella nostra confusione. Nei capitoli 5-7 Matteo raccoglie gli insegnamenti di Gesù che si concentrano proprio in questa parola ripetuta 9 volte e poi conclusa con rallegratevi ed esultate. La parola è beati. Ecco, il punto centrale del messaggio di Gesù è questo, beati. E se noi non lo sentiamo, non siamo nel Vangelo di Gesù. E attenzione, a ben capire, perché queste beatitudini vanno a incrociare esattamente le sofferenze, la povertà, l'afflizione, addirittura la persecuzione. Beati voi, quando tutto questo vivrete come ve lo propongo io. Ecco, quindi questa è l'esperienza cristiana per eccellenza, e mi pare che questo sia la risposta alla miseria più grossa, quella appunto del disorientamento, della confusione, appunto sentivamo anche prima, no? Chiamare gioia il piacere, che è tutt'altra cosa. La beatitudine evangelica, perfetta letizia, traduce Francesco, è paradossalmente donata a tutti nelle situazioni di povertà, di sofferenza e di persecuzione. Gesù è venuto a portarci questa gioia che Lui stesso ha assicurato e testimoniato con la sua vita, passione e morte. Ed ecco qui le parabole della misericordia, che davvero sono uno squarcio di luce in mezzo alla miseria umana. Il buon pastore con la pecora perduta sulle spalle. Un'immagine molto bella che fin dall'inizio i cristiani hanno capito che era un'icona di Gesù, che identificava appunto il cuore di Gesù, il messaggio di Gesù. Il protagonista è chiaramente il pastore con la sua inaudita compassione per un animale che meriterebbe bastonate. Il momento culminante sia quando il pastore, tutto contento con la sua pecora sulle spalle, va a far festa con i suoi amici. Qui Gesù sta rivelando chi è Dio. Non per niente, questa è una delle prime raffigurazioni appunto della fede cristiana. A ben riflettere, nessun pastore umano farebbe così. La cosa è ancora più evidente quando Gesù dice che il buon pastore dà la vita per le pecore. Sarebbe pazzo un pastore che per salvare una pecora dal lupo desse la propria vita al posto dell'animale. Ma Gesù questo ha fatto. Ecco, vedete come il Vangelo davvero rovescia le situazioni in maniera davvero inimmaginabile. La prima parte della parabola descrive l'iniziativa del pastore che va dietro la pecora perduta finché non la ritrova. È Dio che insegue l'uomo, specie quello perduto, e non si dà pace finché non lo ritrova. Dice la madre, come se non potesse essere felice senza l'ultimo figlio. Come è? Qui naturalmente anche come un padre e una madre che non possono mettersi a tavola se non ci sono tutti i figli. La parabola però non sottolinea tanto la fatica del pastore o la cattiveria della pecora, quanto la gioia del ritrovamento richiamata per ben 3 volte e la gioia di Dio che fa festa con tutto il paradiso quando Gesù può portare a casa un figlio perduto. E la gioia di Gesù che per un solo peccatore si avvicina a Lui si lascia prendere in braccio del suo amore e si lascia prendere in braccio dal suo amore misericordioso, come avverrà con la peccatrice, con Zaccheo, con il ladrone. La parabola insiste sulla sola pecora, ecco, e dall'altra parte 99 giusti, molto ironico ovviamente, perché sono tutti peccatori, ma ben 99 si ritengono giusti, e Gesù insiste su quell'unica pecora, la pecora nera, diciamo noi, no? Quest'uomo perduto fa impazzire Dio di gioia. Per Dio un peccatore vale più di 99 giusti. Questo è il Vangelo. E però viene fuori la domanda, ma io sono tra i 99? Qui. Le parabole pungono molto, non sono per far addormentare i bambini. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. La parabola del padre misericordioso la devo lasciare perché mi dispiace, ma va bene. E così anche la parabola del buon samaritano. Le conosciamo, però rileggerle credo che sarebbe stato bello, ma le lascio davvero. Magari cito solo della parabola del buon del padre misericordioso, quel versetto centrale quando dice era ancora lontano, ecco, il misero figlio, era ancora lontano, suo padre lo vide, commosso, il verbo è splagnizzo, ma si sentì muovere, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò e gli fece una gran festa. Questo è il nostro Dio. E l'uomo è o il figlio, diciamo, disgraziato, o il figlio non meno disgraziato che è rimasto a casa e non aveva capito nulla. Quindi non c'è molta scelta, no? Abbiamo a che fare, per fortuna, noi figli miseri, con un padre così, che va a supplicare, va ad abbracciare il primo, ma anche il secondo, invitandolo a far festa. Secondo punto, Gesù incontra, illumina la mente, orienta l'uomo sbandato. Secondo, Gesù prende le nostre infermità e si carica le nostre malattie. Viene incontro, cioè, alla miseria fisica. Che tutti conosciamo, il male fisico. E qui Papa Francesco che insiste, ecco, occorre toccare le ferite del fratello. Gesù questo ha fatto. Dice l'Evangelista Matteo, raccontando 10 miracoli, che Gesù appunto ha operato queste guarigioni, anzitutto guarendo un lebbroso. È interessante, Gesù sceso dal monte dopo aver predicato le beatitudini, scende dal monte e incontra questo lebbroso. Scese dal monte e molta folla lo seguì ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi, puoi guarirmi. Il lebbroso sembra essere il primo rappresentante dell'umanità malata attratta dal passaggio di Gesù, prostrata davanti a lui. Quel Signore ha anche una connotazione liturgica, e quindi un Gesù che è sempre disponibile attraverso la liturgia per guarire l'uomo lebbroso, per continuare a fare quello che ha fatto quando era con noi. E Gesù stese la mano dicendo: lo voglio, sii sanato, e subito la sua lebbra scomparve. Troviamo in Marco un'interessante aggiunta, mosso a compassione, anche qui, mosso a compassione di quel lebbroso. Che cosa fa Gesù? Gesù lo tocca e toccandolo si prende la lebbra lui. Infatti morirà sulla croce come il lebbroso, tutta una piaga. Gesù, guarendo le nostre malattie, dice il testo di Isaia, ripreso dall'Evangelista Matteo, Gesù, guarendo le malattie degli uomini, non le ha guarite come uno che ha fatto i miracoli dall'alto, come un mago, ma le ha guarite prendendole su di sé, caricandole su di sé, E sulla croce lui ha portato tutte le malattie degli uomini. Lì è un concentrato proprio della sofferenza umana. Ecco perché la passione rimane il punto centrale, no, del Vangelo, e la madre e tutti i santi ne fanno esperienza. Dunque Gesù che guarisce prendendo su di sé le nostre sofferenze. Quello che la madre Speranza appunto diceva: Signore, sono qui a pregarti per queste persone che stanno male e io sono pronta a prendermi quello che tu vuoi darmi, anche la loro sofferenza. Questi miracoli possiamo farli anche noi, no? Sono a nostra disposizione, no? Naturalmente dipende dalla nostra capacità di fare come ha fatto Gesù. San Paolo conclude in questo senso: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. E il terzo punto, il Signore che incontra una miseria ancora più grossa, che si chiama peccato, appunto. Gesù e i peccatori, e questo è ancora più sconvolgente. Perché tutti noi no, li allontaneremmo, le buone usanze dicono alla larga, no, non devi inquinarti, sporcarti, no? E Gesù diventa amico dei pubblicani e dei peccatori. La parola è proprio amico, e c'è un'intesa, un feeling veramente profondo tra Gesù e i peccatori, si capivano al volo, cosa che non accadeva con i farisei e neanche con i discepoli. Il Vangelo anche qui è sconvolgente. L'apostolo evangelista Matteo racconta la storia della sua vocazione sempre definendosi il pubblicano, Matteo il pubblicano, cioè il peccatore pubblico, quello che riscuoteva le tasse per conto dell'autorità romana cercando di ottenere i maggiori interessi. Il popolo odiava queste persone e li considerava la stregua dei peccatori e delle prostitute. Gesù passa, lo vede seduto al banco delle imposte, facendo il suo mestieraccio, e lo chiama, rivolgendogli una sola parola: seguimi. San Beda il Venerabile commenta con le parole che Papa Francesco ha poi appreso come suo motto: miserando atque eligendo, proprio riferendosi qui alla chiamata di Matteo. Gesù guarda con amore quest'uomo, disprezzato da tutti, additato come poco di buono, lo guarda con amore e lo chiama senza chiedergli nulla, senza chiedergli la conversione. Seguimi. È chiaro che è implicita la conversione, ma non gliela sbatte in faccia. Gesù volse uno sguardo di misericordia, lo chiamò attratto misteriosamente dalla miseria di quest'uomo e cogliendo la sua disponibilità, il quale, sentendosi così guardato e amato, forse per la prima volta non giudicato e disprezzato, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto e una folla numerosa di pubblicani e di altra gente erano a tavola con lui, Gesù a tavola con tutti i peccatori, tanto che lo accusavano: lui è un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. La legge ebraica vietava di stare a mensa con i peccatori, significava contaminazione e non si poteva accedere al Tempio se uno aveva avuto contatto con i pubblici peccatori. Ma Gesù risponde alla critica dicendo: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi una relazione reciproca tra medico e malato, no? Che farebbe un medico senza i malati? Nulla da fare. E che farebbe un malato senza un medico? Non risolverebbe. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia. Io voglio e non sacrifici. Io sono venuto infatti a chiamare i giusti. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Pensiamo se avesse detto il contrario, come diciamo noi, no? Abbiamo quindi da una parte i sani e i giusti, dall'altra i malati e i peccatori. Gesù, contrariamente alle aspettative, si schiera dalla parte di quest'ultimi. Infatti sta a pranzo con loro e si presenta come il medico. E poi dice a quegli scribi e farisei che pensavano di sapere le scritture: se vi interessa andate a vedere Osea 6:6, misericordia io voglio e non sacrificio. È chiarissimo, forse voi l'avete saltata questa parola. Vi avevo promesso di leggere i peccatori qui, ci sono diversi esempi nel Vangelo, li sapete, no? E tutti uno meglio dell'altro. C'è quello che mi sembra il più significativo, il ladrone. Posso leggerlo nel commento della Madre Speranza, perché è veramente bello. Io avevo scritto delle cose, ma leggo quello che ha scritto la madre, che mi sembra molto meglio di quello che ho detto io. Dice così, Madre Speranza: la vita di un ladro che si conclude sul patibolo suppone una lunga sequenza di sbagli e di crimini. Noi riceviamo quanto meritiamo per le nostre azioni, confessa il ladrone. Lui era uno degli uomini sbandati, travolti dall'impetuosa corrente della vita, come alberi sradicati e abbattuti lungo il corso di un fiume. Un uomo senza patria né casa, errante e vagabondo. Quanti di questi poveri sbandati si trovano nelle grandi città? Viene in mente Giona mandato a Ninive. Quanti di questi poveri uomini senza meta, beati loro se alla fine incontrano un sacerdote nel cui spirito c'è qualcosa del buon pastore morto sulla croce. Quel ladro fino ad allora non aveva conosciuto Gesù, né l'aveva mai visto. Per questo, in un primo momento lo insultò come gli altri, ma vedendone la straordinaria dignità e sentendo le sue parole, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, comincia a formulare un giudizio. Quest'uomo non è come noi, quest'uomo è innocente, noi abbiamo peccato, lui non ha fatto nulla di male. Strano, i sacerdoti, gli scribi, i farisei, il popolo sbandato e l'altro ladrone lo condannano esclamando è reo di morte. E questo invece dice lui è innocente, non ha fatto nulla di male. Lo dico io, un ladro. Eppure il buon uomo non ha letto le sacre scritture, come i capi del Sinedrio e del Tempio. Ne ha mai ascoltato gli insegnamenti del Signore come gli apostoli. Egli lo vede soltanto ora agonizzante e coperto di ignominia e lui lo riconosce come Signore, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Non era difficile supplicare Gesù quando passava tra la gente circondata dalla fama dei suoi miracoli, quando da ogni parte si udivano richieste di aiuto e lo invocavano, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma ora tali acclamazioni si sono spente e al loro posto risuonano voci di scherno. Se tu sei il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Soltanto lui prega con fiducia, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Non gli chiede di essere liberato dalla croce né da quelle sofferenze. Chiede semplicemente, ricordati di me. Quante cose ci insegna l'approssimarsi della morte. Ad un povero criminale insegna a pregare con tanta devozione. Questa è una conversione autentica, in extremis. Il ladrone fa quanto necessario per morire santamente, si confessa, si pente, si volge al crocifisso come un'ancora di salvezza, lo bacia con fiduciosa devozione e viene ricompensato in modo straordinario. Il perdono completo dalle labbra stesse di Gesù, l'indulgenza plenaria in punto di morte, indulgenza che tutto cancella e l'assicurazione dell'eterna salvezza. Oggi sarai con me in paradiso, il primo santo canonizzato da Gesù, un ladro. Non ha nome. Perché? Perché siamo tutti noi, se non ci dispiace, no? Perché i cosiddetti giusti si arrabbiano, no? Da una parte, ecco, questo fatto che è veramente emblematico del Vangelo, da una parte mette in evidenza l'infinita misericordia e dall'altra mette in difficoltà la nostra mentalità, no? E la nostra presunta giustizia. Ed è abbastanza evidente, no? che c'è in tutti noi. E l'ultimo punto, una misericordia che è, per dirla, agganciarci a quello che abbiamo detto prima, è globale, è proprio globale, non è la miseria globale, è la misericordia che ingloba la miseria. Questo mi pare il messaggio bello del Vangelo. Leggo un testo di Matteo. Gesù percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo di Dio. e guarendo ogni malattia, ogni infermità, vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Ecco, io sono venuto proprio per questa folla sbandata e scelgo degli uomini perché continuino a fare quello che ho fatto io. La missione appunto di portare la misericordia al mondo intero. Concludo con la parola che Madre Speranza ci fa ripetere come preghiera continua: Signor mio, Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male, perché davvero solo la misericordia del Signore, l'amore misericordioso del Signore, ecco, può affrontare, superare tutte le nostre miserie. Ecco, e lui questo amore misericordioso ce lo dona gratuitamente, abbondantemente, e ci chiede solo una cosa: vai e anche tu fai lo stesso. Grazie.
Grazie Monsignor Cancian, grazie per questa significativa riflessione che ci accompagna alla liturgia, e che sulla quale in questo momento non abbiamo tempo di riflettere, o meglio di fare domande, ma che potrà anche essere ripresa magari domani mattina per sottolineare degli aspetti che credo possano essere da tutti condivisi. Quindi ci diamo l'appuntamento in chiesa adesso e poi riprendiamo domani mattina i nostri lavori. Grazie a tutti. Grazie.
Grazie.